stavo studiando all'università di Urbino, stavo studiando lingue aziendali e mi alzavo la mattina e mi rendevo conto che non era per me, che l'università italiana non mi andava del tutto. E avevo appena visto mio fratello che era tornato e avevo un sorriso dal di qua a qua e mi diceva: devi venire a fare questa esperienza qui dall'altra parte del mondo. Non avevo soldi, sono partita con uno zaino e $900, che sono più o meno a quell'epoca erano 650-700 euro, e avevo appena compiuto 20 anni.
Vivi pochissimo con $600 là.
Sì, cioè, col fatto che, contando che a quei tempi là un affitto per una camera costava $200 la settimana, 2, 4, 6, 8.
Ah,
avevo,
certo.
Sì. Sono partita a novembre, ottobre-novembre, scusa, novembre del 2012, e l'Italia se la beccava male. In quegli anni lì era proprio gli anni della, subito dopo la crisi, io sono nata e cresciuta a Faenza, Faenza era terribile, era tutto chiuso, era proprio tenuta male, sentivo che quegli anni lì erano molto brutti, non era per me, ma la spinta più grande è stata l'università italiana che mi ha proprio detto, sentivo della serie come non, nessuno aveva un'idea di quello che facevo nel mio corso dell'università. Poi soprattutto quando avevo un lavoro e studiavo, i professori dell'università che mi dicevano scegli o lavori o studi, che in Australia una roba così non la vedi mai.
Certo, certo. Mai. E quindi hai mollato tutto e hai deciso di provare. Quando sei arrivata là, come ti ha accolto l'Australia? C'è stato qualche cosa che non ti aspettavi e ti sei ritrovata in situazioni particolari? Com'è stato il primo impatto?
Il primo impatto mi ha fatto... io avevo già viaggiato l'Europa abbastanza con la mia famiglia, con la scuola. È proprio un mondo totalmente diverso. Cioè, tu arrivi e non sei... Non sei sembra di essere un altro universo. Perché è tutto diverso, dalla cosa più semplice, soprattutto da guidare, ai supermercati, a quello che mangi, a come sono fatte le strade, al panorama. Quindi tu arrivi e è un po' uno shock. Io sì, avevo lì mio fratello.
È stato un aiuto, però.
È stato un aiuto, ma lui mi ha fatto pagare l'affitto fin da subito.
Si è trasformato in un australiano,
Sì,
tuo fratello.
subito, così. Io ho trovato lavoro dopo un giorno e mezzo.
Ok.
Io ci ho messo, mi ricordo che ho passato il weekend con mio fratello. Il primo giorno, il lunedì, ho fatto tutti i documenti, cioè devi fare il codice fiscale australiano che si chiama Medicare, devi fare, cos'è che devo fare? La patente l'ho fatta dopo. Comunque, devi fare questi documenti per il tax file number, che è un semplice codice fiscale,
Ok.
ma non da un punto di vista sanitario, ma lavorativo. Quindi questo era lunedì, il martedì ho finito i documenti, il mercoledì mi sono messa a cercare lavoro e il giovedì pomeriggio mi avevano chiamato.
Oh,
Quindi ci ho
ottimo.
messo un giorno e mezzo a trovare lavoro in un caffè.
E per la lingua, come ti sei trovata con la lingua? È stato
Allora,
uno shock?
perché io sono sempre stata molto brava in inglese, io sono sempre stata appassionatissima delle lingue da quando ero piccola. La mia famiglia è sempre stata una famiglia anglofona, cioè mentre in Italia si guardavano i film, i cartoni italiani, da noi si guardavano della roba irlandese, inglese, film in inglese fin da piccola, e musica, tantissima musica inglese. Quindi io sono cresciuta non con Cristina D'Avena, ma con gli Smiths
Ok.
e con i Cure,
Ah, ok.
capito?
No,
Quindi
vabbè,
era tutta
un po'
una roba
diverso.
diversa, un po' diversa. Quindi l'inglese, l'orecchio per le lingue ce le ho, perché tempo che sono arrivata in Australia avevo studiato lo spagnolo, il tedesco, il russo e l'inglese, e quindi comunque me la cavavo bene. Di tutta la mia famiglia ero sempre stata la più brava. Però arrivare là, l'australiana è una roba, cioè,
È
è
diverso.
diversissima.
Ok.
Quindi è molto, soprattutto Perth, che io sono arrivata a Perth, l'accento è molto più forte. E io mi vergognavo tantissimo. Io sono andata, andavo nell'armadio a muro sempre dentro a fare le chiamate perché mi vergognavo quando parlavo con i miei datori di lavoro. Però il click della lingua è stato l'esperienza in farm, cioè
Ok.
l'esperienza in fattoria. Cioè noi, gli italiani hanno un accordo economico molto buono con l'Australia perché c'è molti scambi economici. L'America non è, cioè gli Stati Uniti non sono così. Gli Stati Uniti hanno dei visti terribili, in confronto all'Italia, perché c'è molto meno rapporti economici. Quindi gli italiani sono molto molto avvantaggiati. Cioè noi abbiamo la possibilità di fare il visto lavoro a vacanza, tu puoi fare 4 mesi di studio, 6 mesi di lavoro sotto lo stesso corso, sotto lo stesso capo. Dopo devi cambiare, lo fanno così la gente non si siede sui lavori.
Cioè.
Per rinnovarlo devi fare 3 mesi di esperienza, che questi 3 mesi possono essere in miniera o in fattoria.
In miniera?
Puoi lavorare in miniera. Entrare nelle miniere come straniero, come sì, non da australiano, è difficilissimo. Ti pagano... Io mi ricordo che c'erano... Avevo conosciuto una ragazza che faceva la donna delle pulizie in miniera, si pigliava, te lo dico in euro, 60.000 euro all'anno.
Okay, per la donna delle pulizie non è male.
Sì, in miniera, quindi non è male per niente. Però entrarci è tostissimo, è una vita, certo, molto tosta. Quindi ho fatto questa esperienza in farm, che ogni volta che ne parlo la mia famiglia dice: io, noi non sappiamo come tu hai fatto, cioè ti dovevano dare la cittadinanza, invece ti danno soltanto un altro anno di visto.
Ok.
Quell'esperienza lì è stata una roba che mi ha cambiato la vita. Cioè io avevo 20 anni, sono arrivata in Australia, ho lavorato 4 mesi, poi sono andata in fattoria subito. Okay. Era una fattoria che aveva un sacco di animali, facevano la lana merino che spedivano a Milano per l'alta moda, quindi è per quello che l'Italia ha buoni rapporti, perché c'è molto alta... dal punto di vista dell'alta... Sì, l'alta moda, avevamo fatto 52 balle di lana, tutte a Milano,
okay,
che andavano.
Interessante questo, non lo sapevo che c'erano questi scambi. Tra l'altro in lontania è vero che carichi su un container e poi arriva, non è un grosso problema. No, è stato molto duro in fattoria.
Mamma mia, io guardando indietro, quindi l'esperienza è stata esattamente 10 anni fa, era il 2013, si fanno 3 mesi in fattoria. E io lavoravo dalle 6 di mattina fino alle 8 di sera. Cioè la mattina mi alzavo, andavo da mangiare, avevano cani... l'accento ogni tanto mi perdo con l'italiano, polli, agnellini che erano orfani, pecore, maiali, quindi gli davo da mangiare. Poi la fattoria aveva questi campi giganteschi di monocolture di grano, avena e orzo, ma la cosa challenging, la cosa che mi ha fatto crescere di più è avere a che fare con un farmer australiano con un accento che non capivo niente. Per il primo mese c'era una ragazza del Galles che mi ha aiutato tantissimo. Poi lei è andata via, aveva finito i suoi 3 mesi e sono rimasta io e una ragazza tedesca. E io così, ma io adesso cosa faccio? Nel mezzo del niente, la città più vicina era 20 minuti di macchina, a spalare la merda dei maiali,
certo,
ad accomodare quello che si aggiustava in fattoria, stare sul quad tutti i giorni, di questi paesaggi. Io dicevo, io se quando torno a casa... Non, la gente non ci crede. Io lavoravo con le pecore.
Tu usavi le pecore?
No, tosare lo facevano i shearers, lo facevano i ragazzi locali, molti erano aborigeni. Io pulivo la lana, cioè quando la tosavano, partivano dalla pancia, facevano pancia e gambe e quello andava per i tappeti.
Ok.
Quindi quello costava di meno. Il resto dopo facevano la schiena. Noi li pulivamo, se c'erano pezzi o di cacca o di pelle incastrati, pulivamo. Separavamo, va piegato in un certo modo e poi andava nella pressa e poi diventava la balla rettangolare di lana. L'ho fatto per 3 settimane e poi dopo abbiamo continuato maintenance, cioè manutenzione nella fattoria.
Ma è obbligatorio passare dalla fattoria per chi vuole...
Se vuoi un altro anno di visto, sì.
Okay.
La cosa più importante è che se uno vuole fare una bella esperienza australiana, questa cosa la va fatta. Ci sono purtroppo degli italiani che si fanno imbambolare da... farmer che si fanno prendere un po' per
certo,
e io ho passato 10 anni in Australia perché mi sono fidata del mio buon giudizio e dei consigli dati da persone che sapevano quello che facevano. Ho conosciuto talmente tanti di quegli italiani in Australia che si sono fatti prendere per i fondelli da farmer, da lavoratori, perché non avevano lo sbusto di capire cosa andava bene o meno. Cioè, quando tu fai un'esperienza così, tu la prima cosa da fare è chiedere al farmer: l'avete già fatto? Avete già dato degli altri visti in passato? Perché l'immigrazione australiana non scherza.
Okay.
Loro sono... sono rigorosissimi. Cioè, se noi con la burocrazia siamo i re del mondo, gli australiani con l'immigrazione sono una roba che tu non scappi.
Non c'è modo di fregarli, non c'è modo di fare un workaround.
No, assolutamente. E ho conosciuto tanti ragazzi, due o tre che hanno provato a prendere in giro l'immigrazione e sono stati mandati via dal paese con la sessione 48 del passaporto, che praticamente danno un no sul... c'è una specie di impronta che se tu vuoi applicare per altri visti, per Nuova Zelanda, Canada, ti mettono in fondo alla fila.
Ah, perfetto.
Per tre anni, più van. Capito? Non si scherza con l'immigrazione australiana. E, comunque, questa esperienza in fattoria, a parte, mi ha fatto crescere, perché è come se io avessi messo tutte le mie paure su un tavolo e tutti i miei dubbi di qua di là, e ci ho lavorato pian pianino, giorno dopo giorno, nel mezzo del niente, a fare della roba che in Italia ci sogniamo.
Sì, sì.
Sotto dei cieli stellati che qua non puoi vedere per l'inquinamento. Mi hanno lasciato anche 4 giorni da sola, nel mezzo del niente, a badare.
Però...
Io stavo in una roulotte fuori e da sole dicevo, può succedere tutto. Sentivo dei rumori fuori, dicevo...
Tra l'altro è pieno di animali velenosi lì. Quindi...
Beh, lì sì. Lì non so come ho fatto. Sinceramente non so come ho fatto a non essere mai stata beccata. Però quello mi ha aiutato un sacco dall'inglese. Tornata dalla fattoria, il mio inglese è andato su alla grande. Per quello che dico, in questi anni, sai quanti faintini o romagnoli ho mandato in Australia e gli ho aiutati a fare il visto. Però gli ho detto tutti, non state con gli italiani. Se voi volete imparare farvi proprio l'esperienza australiana, non state con gli italiani. Perché si vedono gli italiani che stanno con gli italiani, com'è il loro inglese, e gli italiani che stanno con gli australiani... com'è il loro inglese e il modo di comportarsi, che io ho convissuto con dei ragazzi italiani, anche della Romagna, che vivevano da italiani in Australia. Così non funziona.
Ok. Ecco, questo, tu sei però riuscita a fare una roba che per me è ancora un sogno. Io ho il grande desiderio di trovare un secondo passaporto. Tu sei riuscita a diventare australiana, ad avere quel passaporto. Quindi vuol dire anche che...
Posso dire?
Ah, no, non voglio... cioè, io brucerei il mio, so che non voglio averne nemmeno uno di riserva. Tu ce l'hai fatta, ma ce l'hai fatta anche perché ti sei integrata, no? Quali sono le differenze culturali che sono state più difficili da digerire per un'italiana che è là in Australia?
Allora... Io, col fatto che sono stata cresciuta da una famiglia molto anglofona, io mi sono sentita molto a casa.
Ok.
Quindi, per me, io, per esempio, che sono di Faenza, non sono mai andata al Palio. Io avevo degli amici italiani che mi dicevano questo, il nome di questa band italiana o attore, e io non ne avevo un'idea, perché io sono cresciuta in questa bolla anglofona, no? E quindi io sono arrivata in Australia e la cosa incredibile è che mi sono...
Tu ascoltavi Morris.
Morris, sì. Cioè, non mi sono mai... mi sono sentita fin da subito a casa. Okay. Le persone in Australia non sono molto gentili. Quindi non ti sorridono sempre, sono sempre stra gentili. Chiami, non ti dicono pronto? Ti dicono ciao, come stai? Il loro modo di rispondere è sempre ciao, come stai? Ciao, come va? E quindi sono molto ti fanno molto includere, quindi quello aiuta un sacco.
Okay.
Poi con gli anni però è stato difficile trovare delle amicizie. Le amicizie sono una cosa diversa da sentirsi,
cioè, dall'educazione, dalla cortesia.
Quello, se vuoi, parliamo delle amicizie. Le amicizie con gli australiani è una cosa un po' più diversa, un po' più difficile, che ci ho messo 8 anni a farmi degli amici,
però
sì, australiani. E però loro avevano il background che era Sri Lanka e greco, quindi non erano proprio australiani.
Okay.
Un po' diversa la mentalità. E la cosa che ha aiutato un sacco è che in Australia tutto è 10 volte più facile. Cioè, se tu vuoi il codice fiscale per lavorare, ci metti 2 ore. Tutto è digitalizzato. Io avevo la carta, la mia banca era la Commonwealth. Avevo il PayPass, come si chiama qui, il contactless.
Sì, sì. Okay.
Ce l'avevo 10 anni fa. Qua, 2012, avevano a malapena, c'era una roba avantissima, tutte le applicazioni del telefono funzionavano benissimo, i servizi erano avanti, quindi è chiaro che ti senti incluso, perché tutto è più facile,
certo.
Quindi c'è questo easy living, questo è tutto è più facile, quindi mi sono sentita molto bene, molto come si dice, comfortable, molto comoda.
A tuo agio.
A mio agio, esatto. Mi sono sentita molto a mio agio fin da subito. E poi cos'è che volevi?
No, te lo chiedevo perché tu e tuo fratello, di tutti quelli che ho visto partire, siete gli unici che poi siete rimasti, siete arrivati all'obiettivo. Adesso poi tuo fratello è ancora lì, sì. Si è fatto una famiglia, eccetera. Però tantissimi li ho visti partire e dopo un paio di mesi, forse anche 15 giorni, li ho visti ritornare.
Ti dico
che cos'è che, cioè, che fa sì che tutti questi viaggi siano quasi sempre un fallimento?
Allora, a me non piace la parola fallimento. Ci sono un paio di frasi che non mi piacciono, che l'ho calvate dal mio dizionario. Una, I'm busy. I'm busy, busy, busy. No, tu stai mettendo l'attenzione da un'altra parte. Il fallimento, no, io lo vedo come una crossroad. Fallimento è ti fa andare o di qua o di là. L'Australia di certo non è per tutti. Assolutamente. L'esperienza australiana, certo, ma il rimanere è difficile. La grandissima differenza tra l'Italia e l'Australia è che l'Italia è un paese di nepotismo, si dice così, nel senso che tutto di famiglia,
Certo, il
tutto
notaio fa il notaio
ereditario,
perché suo padre fa il notaio, eccetera.
esatto.
Che poi l'associazione dei notai ci dirà che non è vero, però vabbè, però
No, è più un non puoi, e io avevo questa esperienza perché io feci lo stage in un'azienda grande della zona che mi piacque un sacco e non mi assunsero perché non avevo una laurea o perché non conoscevo della gente lì dentro. Distrutta. Quella mi ha spinto via, mi ha detto scusa, ma perché io conoscevo questa azienda? Avevo lavorato lì, cercavano in quel posto lì, non assumono me che ho lavorato lì, ma assumono una che ha una laurea per qualcosa che non c'entra niente.
Certo.
Quello è stata una cosa che mi ha fatto perdere la fiducia nell'Italia. L'Australia è un paese meritocratico. A me hanno assunto a lavorare in un'azienda che faceva scaffalature industriali e mi hanno sponsorizzato in quell'azienda lì. Si sono fidati e io praticamente gestivo la mia zona nell'ufficio lì a 22 anni. Cioè, a 22 anni io avevo un lavoro con queste persone fidate che mi ha dato una spinta incredibile perché queste persone si fidano. Ma la cosa bella che mi ha fatto ridere è che, cioè, fin da subito il capo, il CFO, il Chief Financial Officer, vedendo che io ero italiana, che avevo questa grinta dentro, mi si fidava, mi dava del lavoro. Il capo di questa azienda mi diceva: vai, fatela fare, cioè fidatevi di Maddalena, no? Questa azienda mi ha sponsorizzato. Il tempo minimo per ottenere un visto in Australia. Allora, scusami. Per ottenere la cittadinanza ci vogliono 4 anni e un anno da residenza. Io presi la residenza ancora prima di mio fratello, anche se lui era là da 2 anni in più di me. 4 anni nel paese e un anno da residente, quindi sono più o meno 4 anni. Io ci misi 4 anni e mezzo a prendere la cittadinanza. Un record.
Velocissimo,
Io
certo.
prima dei 25 anni avevo 2 passaporti. Quello per me è stata una cosa speciale perché è incredibile, avere il passaporto italiano e australiano sono i 2 passaporti migliori del mondo. L'italiano è buono per l'Unione Europea e l'australiano è buono perché è sotto il Commonwealth, può andare in Nuova Zelanda, è più facile. Comunque per viaggiare il mondo è meglio quell'italiano di quello australiano. Però comunque avendo un
Però per
passaporto
lavorare in Inghilterra,
lavorare
in
in
Canada,
Inghilterra,
forse.
forse sì, però avere un pezzo di carta che dice nazionalità australiana. Cioè, era una cosa commovente. Io ho dovuto fare il giuramento alla regina. L'ho fatto anche un po' così, eh.
Così,
Così,
con la mano dietro, sì, però.
però ho fatto il giuramento all'Australia e al suo popolo. Mi ha proprio reso
Adesso lo
fiera.
devi rifare quando c'è Carlo. No,
Quanto dura.
ok. Beh, è incredibile comunque tutta questa avventura qui. Però tanti poi alla fine tornano. Perché tornano? Cioè, perché non ce la fanno a restare? Cioè, cos'è che tutti i ragazzi che hai visto, diciamo, cosa li ha frenati dal fare questo processo di integrazione di cui tu sei contenta, ecco?
Li ha frenati il fatto che loro vivano da italiani in Australia, cioè loro sai quante volte ho sentito, ma le Dolomiti mi mancano, le montagne mi mancano. Sì, ma tu l'hai visto quanto bella l'Australia? No, chiaro, non ci sono le belle montagne alte come in
C'è
Italia,
la
perché
barriera
comunque c'è
corallina
la
più lunga
barriera
del
quella lì.
mondo.
La cosa che ho più visto è che Si aspettavano di venire in Australia solo per il portafoglio e non riuscivano a vedere la bellezza di quel paese, che io sono innamorata. A me, sì, soldi se ne fanno. Se sei single in Australia se ne fanno a palate. Okay. Ma proprio che non sai dove mettertene più. Però l'apprezzamento, io e mio fratello passavamo i weekend a andare in giro, andare in collina, magari andavamo in moto, andavamo in passeggiata, eravamo al mare a fare free diving ogni weekend. Cioè l'abbiamo proprio apprezzato tanto. Tant'è vero che io quando tornavo qua o qua, là non mi dicevano mai che ero italiana.
Certo.
Mai. Qua mi diceva sembri un'americana che prova a parlare italiano, quando il mio accento è molto forte, no? Perché io mi sentivo a casa. E io se avessi vissuto come vivevano gli altri italiani, che per mangiare mangiavano sempre le tagliatelle o sempre le lasagne, non si adattavano mai. Andavano a mangiare fuori, oh ma questo cibo qui non mi piace, cioè vivevano tanto da italiani e venivano in Australia solo per i soldi e poi si tornavano con quei 5 magari 6 mila euro in più da quando erano partiti perché li avevano fatti là.
Sì, sì, ma non cambiano la vita,
non avevano mai quella flessibilità di testa. Io credo che il mio vantaggio più grande, quello mio e mio fratello, ma soprattutto il mio, è avere questa dinamica di testa, di adattamento, e di non avere paura da fare del cambio. E l'Australia è stata pivotale in questo cambio, in questa cosa che mi ha insegnato di essere dinamica. Gli italiani non è che siano tantissimo dinamici, sono molto strutturati, per quello la nostra burocrazia parla da sola, cioè è così, è strutturata, vecchia, lenta. Gli australiani sono una roba che cambiano molto velocemente. Io lavoravo, l'ultimo lavoro che avevo, che lavoravo in questa azienda che si chiama The Fox's Pantry, un business che si chiama The Fox's Pantry, che si erano inventati un modello, cioè loro avevano da 20 anni una stazione di servizio, tipo una Shell, là avevano la BP, British Petroleum. Certo.
Un benzinaio
che tu, se vai dal benzinaio, c'è sempre della merdaccia da mangiare, no? C'è la Kinder, roba così. La figlia del proprietario ha detto: io voglio fare di questo posto una specie di nature sì, un negozio di roba da mangiare. Arriva il COVID, la gente chiudeva, loro non dovevano chiudere perché erano un benzinaio, hanno creato questo spazio dove fanno tuttora roba da mangiare, fresca, sana tutti i giorni, frutta e verdura biologica, carne di cervo, cioè tutta roba che tu vai a pagare e dici ma cos'è sto posto, che vendono dei formaggi dalla Francia, dall'Italia.
Pazzesco, per una stazione di servizio.
Con tipo 5.000 follower su Instagram, hanno vinto il business dell'anno della mia regione nel 2021 e non l'hanno potuto vincere l'anno scorso perché l'avevano già vinto l'anno prima, se no l'avrebbero vinto di nuovo. Quindi io lavoravo in questo posto qui, ero in cucina con una ragazza che aveva 14 anni e stava risparmiando per la sua macchina, che lì guidano a 16 anni e dice voglio una bella Mazda, voglio la Mazda, e quindi lei lavorava. Sono abituati fin da giovani i ragazzi là a uscire di casa molto presto, cioè loro vanno a vivere da soli a 17-18 anni, loro finiscono la scuola a 17 anni. Hanno questa cultura di farsi l'Eurotrip, quindi spendono quei 20.000-30.000 dollari
per un giro in Europa.
3-4 mesi in Europa. E poi sono abituati a lavorare fin da giovani. È una cosa che ho sempre apprezzato molto. Io lavoravo con dei 13, 14, 15, 16 anni. Addirittura un figlio di un loro amico che aveva 9 anni, l'aiutavo la domenica a mettere a fare il bacon, capito? È molto nella loro mentalità di lavorare. Tu vai dai McDonald's, i McDonald's sono aperti 24 ore su 24 ogni giorno del giorno.
C'è sempre gente che lavora.
Ci sono sempre, ma anche che fanno i turni la notte, dei 16-17 anni. Il loro primo lavoro, l'80% degli australiani lavora a McDonald's. O da Hungry Jack's, che è Burger King.
Tu non ti sei mai sentita in difficoltà da dire oddio non ce la faccio?
Mai.
Mai?
Mai.
Ok.
Anzi, non ho... Allora, io ho imparato fin da subito... Allora, qua non avevo una cultura dei soldi, perché non avevo mai... Avevo lavorato 6 mesi.
Certo.
Un po', ho lavorato da un po' di anni con mio babbo. Però il fatto che vivevo a casa e non avevo casa mia, non ho mai dovuto pagare un affitto, certo. Dici...
Bollette non sono un problema, perché le pagava qualcun altro, certo.
Anche quello delle case è una cosa da dire, però parcheggiamo quella cosa lì un attimo. Io non avevo mai imparato a gestirmi i soldi, l'ho dovuto imparare in Australia. Naturalmente i soldi arrivano, noi veniamo pagati settimanalmente.
Ok, non mensilmente. Tutto,
non mensilmente. Poche aziende pagano mensilmente, ma le aziende grandi grandi pagano ogni due settimane, una volta al mese. Quelle più piccole ogni settimana.
Ah, okay.
Tu fai la spesa ogni settimana, l'affitto va giù ogni settimana, di qua di là. Che è molto comodo, perché tu la spesa la fai una volta a settimana, certo. Non la fai una volta al mese. Quindi ho dovuto fin da subito imparare a gestirmi i soldi. A imparare a gestire i soldi, a essere indipendente, a dover pagare l'affitto fin da giovane, a affitto, spese di qua di là, ho iniziato subito a dire devo mettere tot soldi da parte ogni settimana. Da di lì inizia a risparmiare. Purtroppo noi con questa mentalità da formichini europei è tutto diverso in Australia, perché gli australiani non sono abituati a essere pagati mensilmente, vanno settimanalmente. Loro dicono, tanto a me arrivano soldi ogni settimana, arrivano a 25 anni che purtroppo tanti hanno dei debiti incredibili.
Certo.
Fanno là, le banche, sì, i ragazzi si sposano a 20 anni perché i soldi ci sono, aprono dei mutui a 20 anni, si compra la casa molto, cioè l'economia va, cioè tu pensa all'economia australiana che va. Però cosa succede? Col fatto che ci metti così a avere una carta di credito, tutti possono avere tutto. Molto facilmente.
Certo.
Quindi io ho conosciuto tanti miei amici che avevano 25-30 anni con dei debiti di carte di credito perché appunto erano andati a viaggiare o avevano comprato macchina di qua di là, ma non riuscivano a permetterselo. Quindi loro in sé più di una volta non venivano istruiti al risparmiare. Sì, sono servizi buoni, l'economia va. Però come fai a gestirci i soldi?
Però se qualcosa si inceppa, sono a piedi.
Sì, sì, io ho conosciuto amici che hanno dovuto dare macchine indietro, dare indietro il cane, perché hanno solo per... Cioè, delle robe... Delle robe che Cioè, sti ragazzi, no? E venivano a me, i miei amici, mi dicevano, come sai fare te, brava? Io gli ho detto, perché io ho una macchina che è una schiacciasassi, praticamente. Cioè, io ho sempre pensato, i soldi si spendono quando si hanno. Se non li hai, non li spendi. Come fai in Italia? Così, se i soldi non li hai, li spendi. Anche se noi ci piacciono le nostre macchine belle in Italia.
Certo, certo.
Ho delle persone hanno delle BMW che però hanno dei soldi in banca. Io mi ero fiera, dicevo, guarda, la mia coinquilina magari aveva il macchinone, ma sapevo che era messa come il porco. Io avevo una Hyundai Getz. Te l'avevo comprando da un 95enne.
Mi ricordo quando sentivo ogni tanto tuo fratello mi parlava di questa Hyundai.
Ah, la Hyundai, si chiamava la Gianna. Tant'è vero che tutta la mia famiglia quando vedevano delle Getz dicevano ho visto una Gianna. La chiamavano la Gianna, quella era la mia macchina. L'unica macchina col rimorchio dietro. Cosa ci rimorchi con la Getz?
Ah, nulla, perché
portafoglio.
In penna.
Quindi io sono sempre stata molto fiera del fatto che dicevo, io... vivevo in un certo modo, ma riuscivo fin da giovane a gestirmi i soldi in un modo molto buono. Il fatto è che io ho lavorato per tutti questi anni, avere uno, due, tre lavori. L'anno scorso, esattamente un anno fa, avevo quattro lavori. Tra la mia attività, tra lavorare per uno, lavorare per altro, fare dei progetti. Quindi col fatto che l'anno ho famiglia, non avevo famiglia da passare sabato e le domeniche, ho sempre lavorato il sabato, tanto
certo.
La domenica, quindi... L'ho sfruttata questa cosa di essere giovane single e riuscire a lavorare.
Tu hai fatto anche degli studi lì. Com'è stata, siccome sei andata via per l'esperienza universitaria, com'è stato studiare in Australia?
L'università in Australia funziona benissimo. La mia laurea che ho fatto è un Bachelor of Health Science, quindi in Italia è biologo e nutrizionista. Non è sotto un ordine così rigido dei biologi, in Australia è tutto sempre molto più indipendente, privatizzato, molto più facile comunque. La mia laurea costava appunto $50,000, la cosa buona è che se tu sei cittadino australiano te la paga il governo in anticipo.
Ah però.
Quindi
però.
Io ho pagato alcuni semestri perché non volevo che quando finivo questa università di non avere un debito con lo Stato così grande. Ma la cosa buona è che tu non devi ripagare finché tu non prendi un certo tipo di stipendio, che lo vedi quando fai la dichiarazione dei redditi, soprattutto se sei in quell'industria lì.
Okay.
E il quantitativo dello stipendio è alto, okay. Cioè devi avere almeno, credo che siano $52,000 l'anno in quell'industria lì. Quindi...
Scusami, tu parli anche prima, quando hai parlato dello stipendio, tu parli del lordo.
Lordo,
quanto sono le tasse là? Cioè, se tu prendi 100, quanto ti resta?
80.
Ah, ok, quindi non è come da noi che più della metà.
No.
Ecco perché a 65.000 euro hai detto che è altissimo. perché se tu ti tieni l'80 ci vivi bene.
Sì, mi ricordo, ho fatto per alcuni anni le payroll, cioè le paghe. Uh-huh. Le paghe, questa persona lavorava così, noi trattenevamo quello da dare via e loro si tenevano l'80%.
E quindi non è complicato?
No, le potevo fare io, tasse, okay, io non è che ho fatto le università, com'è che c'è, cioè, economia, commercio, certo. No, avevo sono molto svelta a imparare tutto, sì. Tutto, qualsiasi lavoro. Cioè io in Australia ho fatto almeno 20 lavori, ho avuto 20 lavori in 10 anni.
Beh, questo ti ha aiutato sicuramente ad integrarti. Poi però a un certo punto...
Cioè... Ho studiato, ho fatto questa laurea che è durata 4 anni, nel frattempo ho fatto altri 2 corsi e lavoravo comunque 30 ore. Quindi lavoravo 30 ore alla settimana, dalle 26 alle 32. Studiavo part time e più gli altri corsi. Quindi dal lunedì alla domenica ero ciao per 4 anni della mia vita. Anche durante il Covid, che mi sono fatti i miei semestri sul divano come tutti i colpiti.
Certo.
Cos'è che dicevi?
No, a un certo punto però qualche cosa sento, cioè perché sei tornata?
Allora, buona domanda.
Perché mi sembri entusiasta, non sei la classica italiana che dice mi manca il caffè. Cioè...
No, io là proprio vivevo, a parte che ero sempre scalza, in Australia si vive scalzi. Io la mia scarpiera era in macchina, perché io andavo sempre su e giù, in base a dove andavo l'avevo in macchina, dopo decidevo che scarpe metto, se andavo al lavoro mettevo le scarpe ginnastiche, se andavo al mare mettevo le Birkenstock, sempre così. Più di un motivo, la cosa principale è il sentirsi sigillati in un paese con gli aeroporti chiusi per 2 anni e mezzo ha distrutto qualcosa in me. Quando io sono andata là 10 anni fa, l'Australia era un paese molto diverso. Era il paese delle libertà, cioè tu potevi veramente fare quello che vuoi. Io sapevo di dei ragazzi che erano illegali per l'immigrazione nel mezzo dell'outback, che non li avrebbero mai trovati, perché tanto là non gliene frega, comanda Barabba, nel maggio, cioè della roba. L'Australia era proprio il paese delle libertà. Il vedere gli aeroporti chiusi ha fatto qualcosa dentro di me che non mi ha fatto più sentire sicuro di quel paese lì. Quello che è successo negli ultimi 3 anni ha esposto tantissime cose, ha esposto tantissimo il fatto che molte zone dell'Australia sono vendute alla Cina, il porto della Tasmania di Hobart è tutto praticamente della Cina, quindi ho pensato che l'Australia è pesantemente corrotta e venduta alla Cina, e quello non mi faceva stare tanto bene. Soprattutto perché erano anni che non si sapeva bene che cosa succedesse, saltavano delle teorie fuori nuove ogni giorno. Quindi ho perso molta fiducia verso l'Australia. Durante il Covid però te lo facevano vedere come una favola, perché ti davano $700 alla settimana, quindi...
Certo.
Cioè hanno stampato $1 trilione, auguri. $1 trilione, va là che sei comodo, però il valore del dollaro australiano è andato giù alla grandissima.
Certo, quindi un'inflazione fortissima.
Un'inflazione. Questa è stata l'altra cosa. L'altra cosa è che io vivevo in Gold Coast, che è sotto Brisbane, è una zona stupenda. E
forse una di quelle con meno restrizioni. Poi,
sì.
Perché
sì.
Io ho visto delle...
Erano quelle con meno
restrizioni. Nuovo Galles, no, come si chiama?
Sì, New South Wales, Nuovo, sì. Galles del Sud.
Lì, cioè, erano manganellate...
Quello lì, cioè no, davano delle manganellate alle vecchie durante le proteste, una roba... Venivano coi droni sulle case a New South Wales. Cioè, nelle regioni sono stati federali, di Sydney e Melbourne, testissimi. Quindi col fatto che là la vita costava tanto e le case costavano tanto e nella mia regione no, cosa hanno fatto quelli di Melbourne e Sydney? Hanno detto, noi vendiamo le nostre case, che con le nostre case, con i soldi, sì, delle nostre case ci compriamo una villa nella mia regione. Hanno fatto tutti così, più di 50.000 si sono spostati, non ci sono case, tuttora il mercato apparentemente sta lievemente migliorando, perché la mia coinquilina mi ha detto che ha trovato casa in 2 giorni, quindi qualcosa sta cambiando. Ma io, che là per 10 anni, un'altra cosa che mi ha fatto aiutare tanto è che vivere da solo costa troppo, e quindi condividi case con altre persone. Quindi condividere case con altre persone è tosto. La casa dove vivevo io per gli ultimi 2 anni e mezzo è andata da, quando l'ha comprata, da $700.000 nel giro di 2 anni a 1.1 milione. Quindi le case sono andate su tantissimo. Io conoscevo famiglie che erano senza tetto perché erano in affitto da 10 anni e il proprietario della casa, visto che il valore è andato su, hanno venduto casa e hanno lasciato fuori casa famiglie con figli piccoli, e sti qua non avevano dove andare perché non si trova, cioè almeno 100, dalle 100 alle 500 persone che mettevano l'interessamento a una casa, cioè per farti capire quante persone erano interessate, perché lì non si può costruire, hai oceano, città, parchi nazionali protetti, non c'è posto.
E quindi è un po' come se fosse venuto giù un veleno, ma la grande promessa di libertà è stata un po' tradita e tu hai deciso di tornare.
Di tornare c'è stato un lutto anche nella mia famiglia, e mio fratello si è sposato, quindi il non poter fisicamente esserci, questa privazione della mia libertà, non soltanto da un punto di vista della libertà di quello che si poteva fare o non fare durante il Covid là, ma anche da un punto di vista del fatto che, cioè, l'Australia vive da sole in Australia, è una noia incredibile, certo, perché le distanze sono gigantesche, la roba da vedere è molto meno rispetto all'Europa.
Certo.
Se tu non ti sposti dall'Australia diventi un po' scemo dopo un po', cioè il viaggiare è fondamentale. Certo. Questa privazione mi ha fatto dire, io mi risposto in Europa, voglio rivivere un po', sai, voglio girarmi un po' l'Europa, adesso sì, sono qui, però non so quanto sto qua, okay. Cioè io posso fare, se mi rompo, torni,
oppure ti sposti ancora in un altro,
oppure
paese.
Mi sposto, però è comodo avere la possibilità di fare, insomma, il su e giù. Il fatto è che al momento in Australia mi fidavo poco,
okay.
mi fidavo poco, e qualcosa è cambiato in me da dire forse meglio così, anche perché ho visto delle robe terribili essere state fatte dalla polizia in Australia negli ultimi 2 anni. È cambiata molto la cultura là.
Ora qui in Italia cosa fai di lavoro? Visto che eri abituata a fare un sacco di attività, adesso come...
È uguale. Cioè, ho progetti di insegno inglese, perché comunque io a livello sono madrelingua, certo. C2. Mi insegno inglese nelle scuole tra Faenza. Ho dei progetti online che faccio da più o meno 3 anni. E poi ho la mia attività, quindi sì, io sono sì biologa nutrizionista, faccio kinesiologia, quindi lavoro con sistema nervoso e con muscoli, e uso fiori australiani. E il tutto insieme aiuta la persona da un punto di vista fisico, mentale e psicologico, a calmare il sistema nervoso.
Cosa sono i fiori australiani? Tipo i fiori di Bach un po'?
Sì, però sono... A parer mio e a parer dei miei clienti, okay, sono molto più potenti, perché i fiori australiani vengono dal territorio australiano, e la terra australiana va da alluvioni, a ghiaccio, a fuochi, a neve, a vento, ogni anno. Quindi queste piante sono dinamicamente molto forti, e io ho visto dei risultati anche hanno un effetto sul sistema nervoso in minuti, soprattutto nei bambini. Quindi io mi concentro molto sul sistema nervoso, calmare il sistema nervoso, quindi non è, tu puoi mangiare tutto il cibo buono che vuoi, biologico, ma se tu il sistema nervoso non è calmo abbastanza, tu non digerisci, non assorbi niente, e quindi io lavoro molto sullo stato mentale ed emotivo delle persone.
È molto difficile proporre una cosa così nuova, io è la prima volta che sento parlare di fiori australiani, non sapevo neanche che esistesse. Che cosa fai online così per promuovere la tua attività? Immagino che sia difficile far conoscere una cosa di cui non si sa l'esistenza.
Sì, ho notato che in questa zona specifica dell'Italia c'è un po' più di conoscenza, cioè le persone sì sanno cosa sono i fuori australiani, ma non sanno quello che fanno. E dammi 6 mesi che ci penso io, nel senso, mi piacerebbe molto, sto avendo dai clienti di adesso del supporto, da dire tu devi fare sentire a questa zona qui di dove sei, o anche online, la forza e la potenza dei fiori australiani, perché sono veramente, io ho delle persone che vengono da me e mi dicono, io non mi ricordo per quel che ero venuta perché la mia vita è totalmente cambiata, e vado a vedere le mie note e dire guarda che eri venuta perché non dormivi la notte e avevi sempre sincubi e avevi energia zero, e quindi parlo di quello che parlo delle proprietà, assolutamente delle proprietà dei fiori, e va tutto mano a mano con kinesiologia. Kinesiologia è un modo per ottenere informazioni sul tuo corpo bypassando il cervello. Tu non è che dici ho mal di pancia, sì, vabbè, un po' dire ho mal di pancia, ok, però kinesiologi dice, guarda che in realtà sono i reni, e sono i reni perché c'è questo muscolo che sta troppo compensando, e per quello che hai le spalle così, e sono dovute al fatto che c'è troppa ansia o che c'hai troppa, ci sono situazioni di paura. Quindi a guardare a un tutto, perché noi siamo un tutto, non è che siamo lo stomaco e basta. Cioè tutto quello che ci succede ha un riscontro emotivo, mentale e fisico, sempre. E è per quello che io sono sempre stata molto diversa dai miei colleghi nel campo specifico della nutrizione, perché il mangiare basta arrivi fino a un 40%. Il mangiare, muoverti, star bene arriva soltanto un 40%, perché se una persona non va in bagno da una settimana e tu non gli chiedi come stai e ti dice che sta trattenendo emotivamente il fatto che non hai mai processato la morte o la separazione di qualcosa, quello è un trattenere, trattiene le emozioni e trattiene anche la me. Capito? Quindi c'è sempre un emotivo fisico.
Volevo farti un'ultima domanda che mi incuriosisce un po'. La Maddalena che è partita 10 anni fa, hai detto,
sì,
è diversa dalla Maddalena di oggi? L'Australia ti ha cambiato, ti ha arricchito, ti ha trasformato?
È una domanda molto interessante e quando ci penso mi commuovo un po' sempre, perché guardando le foto di 10 anni fa io non sorridevo mai, io ero molto giù qua. Mi sentivo che questo non era il mio posto. Se tu guardi veramente, a parte che ero anche 90 kg, poi ne ho persi 30 e poi mi sono messa a fare training, quindi ho ripreso un po', ma tu, anche se tu mi vedi a livello fisico di come ero io 10 anni fa, il fatto che ero qua di 90 kg e poi ho perso 30 kg nel giro di 4 anni in modo molto salutare, senza prendere delle ciofeche da così, è stato un cambiamento, un tutto a livello fisico, a livello mentale, a livello emotivo. Ero una persona totalmente diversa e la cosa che mi ha fatto cambiare è il fatto che ho avuto opportunità di stare da sola e di poter lavorare con me stessa e di poter challenge, come si dice, sfidare me stessa.
Metterti alla prova.
Mettermi alla prova. E la cosa più importante è che io sono bravissima a uscire sempre dalla zona di comfort. E quello, cioè, io avevo una carriera, un anno fa avevo 2 lavori, avevo la mia attività e il mio lavoro a parte, perché a me piace avere dei soldi, risparmiare, quindi ho sempre lavorato tanto. Avevo la mia attività, che era la mia clinica, mi chiamo Salus Vera, la mia clinica dentro una clinica di un osteopata, 2 volte al giorno alla settimana, che erano più o meno quasi pieni, a 50 metri dal mare, vivevo a 500 metri dal mare, dall'oceano, bellissimo, una zona stupenda. Ho detto basta, ok, basta, vado via. Cioè, sei scema, capito? Però ho detto, io so che riesco sempre molto ad ascoltarmi, e se ho una red flag, una bandiera rossa che mi fa dire c'è qualcosa che non va, io vado sempre a vedere perché. E questo è quello che mi fa sempre
progredire.
Alla fine progredire, capito? Anche se all'inizio non vedo bene il dove sto andando, come 2 mesi fa appena sono tornata io ero molto disperata, perché dicevo, certo, ho fatto, come ti dicevo prima, guardavo i voli per tornare, cioè non so, io sono tornata in Australia perché i voli costavano $6,000, $6,000.
Ok, quindi Maddalena, se qualcheduno degli ascoltatori volesse contattarti, sentirti, dove ti trova online?
C'è il mio sito, salusvera.com. Salus Vera è un nome che viene latino, tipo salute vera, integrale, vuol dire. Ho deciso di avere un nome latino perché avevo già in mente che il mio business fosse internazionale, quindi se io mi chiamavo in inglese Nutrition by Maddie,
sì,
in Italia no. Allora ho Salus Vera, quindi auguri, gli australiani non sanno dire neanche se li paghi, però si arrangiano, perché è ora che gli inglesi parlano un'altra lingua. Quindi salusvera.com oppure su Instagram salusvera.
Perfetto, grazie, grazie di aver
venuto. Grazie a te, grazie mille, ciao.